24 mattino.
From what I figured out, it's a bad design. Ma non è che Trump si sta accordando con il leader russo in modo tale che una volta che i territori occupati diventino eventualmente russi, lui si sia messo d'accordo per le terre rare? Perché la maggior parte delle terre rare in Ucraina sono proprio nel Donetsk.
Quello che dicevamo prima, caro ascoltatore, non lo so, sinceramente, non lo possiamo dire. Sembra di poterne dubitare, ma come lei avrà capito, cioè ha senso, sembra di poterne dubitare, cioè. Però il presidente americano l'abbiamo visto in questi giorni, no?
Fatta così la pace riusciva a farla pure Biden. Praticamente Trump ha calato le braghe e basta. Territori alla Russia, niente Ucraina nella NATO, e così la pace la facevo anch'io.
Ma ho l'impressione che non abbia calato le braghe, abbia semplicemente detto non ce ne frega niente.
La cosa più amara è vedere che è stata tutta veramente un grande gioco, una barzelletta. Adesso Putin verrà riabilitato, non so, verrà catturato con mandato internazionale per crimini di guerra, oppure andrà in giro ancora a negoziare soldi con americani, con così. È passato tutto in cavalleria, tutto passa in cavalleria.
E anche se vuole, caro ascoltatore, lo dico da qua con un certo dispiacere, anche la grande resistenza messa in atto dal popolo ucraino, la volontà e l'impegno di proteggere un paese democratico da un'aggressione. Però così è. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È giovedì 13 febbraio, sono le 7:20 minuti e 40 secondi. C'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina, la squadra di 24 mattino. Ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi: la produzione torna ai livelli Covid, quella del Sole 24 Ore per il dicembre è stato il 23esimo mese negativo, l'indice scende ai livelli di fine 2020 e parliamo appunto della produzione industriale. Sole 24 Ore che presenta anche due interviste molto importanti in campo finanziario, sono quella di Andrea Orcel, la guida di Unicredit, con BPM più forti in Italia e generali non è un obiettivo. Questo è il titolo, poi ne parleremo con il nostro direttore. Il valore è poi Francesco Milleri di Delfin, che è la finanziaria della famiglia Del Vecchio. Il valore di Essilor Luxottica raddoppiato in 3 anni. Questa l'apertura del Sole 24 Ore e in larga parte gli altri quotidiani aprono invece con la telefonata tra Trump e Putin, subito i negoziati. Il Corriere della Sera, ora pronti alla tregua. Il titolo della Stampa: Trump chiama Putin e Zelensky, ora pace. Il Quotidiano Nazionale: Trump, Putin, patto sull'Ucraina. Viene da dire il titolo di Repubblica, viene da dire sulla testa dell'Ucraina. Ucraina parte il negoziato, titolo del Messaggero. Subito colloqui per finire la guerra, titolo di Domani. Svolta sull'Ucraina, Avvenire, effetto Trump, in Ucraina si tratta, il titolo del Giornale. In realtà non si tratta in Ucraina, si tratta tra Washington e Mosca, però capisco il senso. Il Libero, le bugie su Telemeloni, i gufi di Sanremo non cantano più negli ascolti, Carlo Conti supera Amadeus, deluso il PD che parlava di Rai allo sbando. Il crollo dell'industria fa paura, è il titolo del Foglio nell'editoriale, cioè nel pezzo di Luciano Capone. A dicembre la produzione industriale segna meno 3,1%, la caduta più forte in 2 anni. Due giorni fa il ministro Urso diceva: la produzione sta crescendo. Il governo ha un piano? Paese sicuro, il titolo del manifesto. La Cassazione chiude il caso giudiziario di Mimmo Lucano e smonta la campagna delle destre. Non c'era truffa nell'accoglienza dei migranti. Di una maxi condanna restano le briciole. Ieri Mimmo Lucano è stato condannato a 18 mesi, ma sono stati esclusi, ed è da questo che prende le mosse il titolo del manifesto, i reati più gravi. Lo ricordate? Il sindaco di Riace, ne abbiamo parlato mille volte, messo al centro della scena e celebrato il suo modello come grande modello di accoglienza, e poi appunto indagato e messo sotto processo. Allora, trattare con i banditi si può? Chiesta l'archiviazione per D'Alema, il titolo della Verità. L'oscura mediazione per vendere armi alla Colombia svelata dalla Verità, si parla di questo. Per la Procura di Napoli non si deve procedere contro l'ex premier, indagato per corruzione internazionale dopo i traffici con un ex paramilitare condannato a 40 anni per crimini di guerra. La decisione del GIP, sostiene la Verità, sarà un precedente non da poco per il caso Almasri. Vicende di spioni nell'apertura del Fatto Quotidiano. Caso La Russa Junior. Ignazio chiamò il capo degli spioni. La vicenda era quella dell'azienda messa, Equalize, l'azienda messa sotto inchiesta per insomma tutti quegli accessi abusivi ai sistemi informatici che abbiamo raccontato. Il capo degli 007 ci ha querelato. Ora mostri tutte le carte, se no è viltà, è il titolo dell'Unità, ne parlavamo prima. Storie di tutti i giorni, la diplomazia della sicurezza si realizza quotidianamente con discrezione, parla Talò, per l'Italia la Libia è cruciale, è il titolo del Riformista. Queste le aperture dei giornali, adesso arriveremo alla produzione industriale, arriveremo a Putin, ma prima due storie, una piccola se volete, ma che non so, ha attirato la mia attenzione, come immagino possa attirare l'attenzione di tutti coloro che hanno seguito con una certa attenzione o anche senza attenzione il calcio degli anni Ottanta. È la parabola tristissima, triste, di Stefano Tacconi, grande portiere della Juve per 10 anni, l'unico ad aver vinto tutte le coppe europee per club con la squadra, lo fu fino al 1992, la storia la riporta a pagina 13 il quotidiano nazionale. Dalla nazionale alla casa popolare, ci pensereste mai? Questa è la situazione di Stefano Tacconi oggi, nel pezzo raccontato da Giambattista, nel racconto di Giambattista Attanasio, cosa è successo? Aveva avuto un aneurisma, forse lo ricorderete, il ricovero a San Giovanni Rotondo, e ha ottenuto attraverso la moglie, firmataria della domanda, una casa popolare, una casa dell'Aler, l'azienda lombarda di edilizia residenziale controllata dalla regione. Anzi, tra l'altro, in questa vicenda si intreccia la dolorosa vicenda di Tacconi da una parte e quella di un presunto favoritismo. Perché avrebbe ottenuto due case popolari, un primo alloggio nell'Interland milanese, e lo ha potuto cambiare con un secondo, stavolta a Milano, periferia sud, tutto in tempi decisamente rapidi rispetto a quelli solitamente necessari per cambi di alloggi nell'edilizia pubblica lombarda, tanto che dal Comune di Milano, anzi dal Consiglio regionale di Milano, l'opposizione protesta, Carmela Rozza: tempistiche eccezionali, mai visto cambi di alloggio così rapidi, sarebbe bello che Aler ci abituasse a tanta rapidità. Polemica laterale in una vicenda che per certi versi commuove e fa pensare che forse qualcuno dovrebbe intervenire, vista la gloria che ha rivestito Stefano Tacconi. E vi voglio portare su altri due fatti di cronaca che sono piccoli se volete, ma dato che sono quotidiani e ve lo dice uno che sfoglia quantomeno, anche se non sempre riesce a citarle, tutte le pagine dei quotidiani locali o quantomeno delle edizioni locali dei quotidiani, è uno stillicidio quotidiano che prosegue nonostante le norme teoricamente dure messe in atto per contrastarlo. Sono le aggressioni al personale sanitario. Ieri registriamo almeno altri 3 casi e 2 avvengono a Firenze nell'ospedale di Careggi, nel pronto soccorso. 2 aggressioni a poche ore di distanza l'una dall'altra. Del primo vi leggo, perché ne scrive Giulio Gori sulle pagine fiorentine del Corriere della Sera. Del primo protagonista, un abitué del pronto soccorso, abitué così viene definito, che già in passato aveva creato problemi ai sanitari, l'ultima volta pochi giorni fa, e che è tornato regolarmente nel pronto soccorso. Ieri ha preso a percosse un altro paziente perché lo infastidiva il fatto che si stesse lamentando con i sanitari per la lunga attesa. Secondo episodio, un cittadino cinese in evidente stato di alterazione, tanto che poi è risultato positivo all'esame tossicologico, ha messo il pronto soccorso a ferro e fuoco sfondando una porta a vetri. Ad avere la peggio, anche se le conseguenze non sono state gravi, è stato un infermiere che è stato morso a una gamba, mentre un secondo ha riportato una lieve contusione, e ci sono state contusioni anche per 7 persone, addirittura del personale di vigilanza. A Porto Gruaro, siamo in Veneto, un medico di guardia intorno alle 20:30 di martedì sera, un medico di medicina di base, aggredito, spintonato e scaraventato con violenza a terra. Cosa è successo? Un'altra persona che era andata da lui, un'altra persona con problemi con delle sostanze, dipendenza dalle sostanze. Il paziente si è presentato chiedendo una ricetta per prendere dei farmaci in uso per alleviare i sintomi del consumo di sostanze. Il dottore non poteva fargliela, la situazione fin da subito apparse impegnativa e alla fine è stato aggredito. Mi pare la testimonianza, se volete, che la via penale alla soluzione del problema pare piuttosto, no? Pare difficile e non sembra funzionare la deterrenza. Una pausa.
24 mattino.
Finalmente si inizia a parlare un po' dappertutto del problema relativo alla crisi industriale, che il governo ovviamente nega. Perché non ne parla. Ma quello che è peggio non è tanto il fatto che abbia o meno responsabilità, perché forse non ne ha neanche troppe in questo senso. Il problema è che non ne parla e non va a fare le conferenze stampa a dire che l'Italia è il traino dell'Europa, quando la situazione è gravissima.
Va bene la truffa di Crosetto a Moratti, ma che rapporti hanno che con una telefonata questo manda 1 milione di euro? Boh.
Allora, qui si tratta di una resa dell'Ucraina in costo di vite e di miliardi, che sono costati anche più a noi che all'America. Dovremmo mettere i soldati europei in Ucraina senza nessun diritto di sfruttamento sulle materie, sulle terre rare, e in tutto questo l'America ci mette anche i dazi. Io spero che l'Europa decida di fare l'Europa.
Lo speriamo, caro ascoltatore. Oh, Monica, giusto per chiarire, dice: per quale motivo bisognerebbe intervenire per Stefano Tacconi? Ma io non sto parlando di un intervento da parte dello Stato. Mi viene in mente che, per esempio, la squadra della quale è stato una bandiera, forse no, un minimo di supporto potrebbe darglielo. Mi vien da pensare. Comunque, le 7:36 minuti e 5 secondi, veniamo dunque alla produzione industriale. Luca Orlando, la pagina del Sole, pagina 7, eccola qua. Trattori e fonderie, e poi calzature e borse, ingranaggi e componenti, lavorazioni meccaniche e biciclette e naturalmente auto. L'elenco dei segni meno nelle rilevazioni Istat sulla produzione industriale è lungo, ma ciò che colpisce soprattutto la profondità della voragine aperta, con riduzioni annue che nel mese di dicembre superano ampiamente il 20-30% e che nel caso delle vetture si trasformano in un quasi dimezzamento dell'output, meno 43%. Ma limitarsi a questo comparto per spiegare i numeri sarebbe un errore, guardando alla frenata corale registrata dall'Istat, un calo di oltre 3 punti rispetto a novembre e del 7,1% su base annua. Solo ai tempi del Covid era andata peggio, costruito con una lunga sequenza di segni meno, media che risente certamente anche delle scelte effettuate da molte aziende che, in mancanza di lavoro, hanno preferito prolungare la pausa natalizia anticipando lo stop e posticipando comunque la riapertura di qualche giorno a gennaio. Tra i macro settori strettamente manifatturieri non vi è in effetti alcun segno positivo.
Ma anche allargando lo sguardo all'intero anno il bilancio non è esaltante, con il solo comparto alimentare in grado di presentare numeri in crescita. Per la produzione industriale salgono così a 23 i mesi di caduta consecutiva nel dato tendenziale, quasi due anni in apnea suggellati dalla rilevazione di dicembre. E questo è il quadro. Un quadro che potrebbe aggravarsi, potrebbe peggiorare nei prossimi mesi. Perché? Perché c'è un costo dell'energia che sta crescendo, lo sappiamo. Pagina 18 del Sole 24 Ore, che è la pagina di apertura di Imprese e Territori, quella dedicata poi nello specifico, no? Ai settori, alle singole aziende. Micaela Cappellini racconta di quelle che non sono delle difficoltà, ma certamente sono degli impegni per un colosso del settore lattiero caseario come Granarolo, pure in un quadro, come abbiamo visto al pezzo di Luca Orlando, nel quale l'industria alimentare regge. Per i suoi 15 stabilimenti italiani, Granarolo aveva previsto una bolletta energetica da 45 milioni di euro e invece si troverà a spendere tra i 10 e i 15 milioni in più. Così, anche uno dei colossi dell'industria lattiero-casearia nazionale si aggiunge alla lista delle imprese che in questi giorni stanno puntando il dito contro il caro energia nel nostro paese. Appunto, tra 10 e 15 milioni di euro il costo dell'energia sul fatturato di Granarolo, che passa dal 4 al 6%, calcola il presidente Giampiero Calzolari, che si dice ovviamente preoccupato. E poi a questo si aggiunge anche il costo delle materie prime, il latte nella fattispecie, con un balzo, il balzo dei costi di produzione stimato da Granarolo è intorno al 10%. Laddove in questa pagina si dà anche conto delle preoccupazioni del mondo del commercio, una stima di bollette elettriche che crescono del 24%, e Carlo Sangalli ne parla, il presidente di Confcommercio. Servono politiche e interventi urgenti per contenere l'impatto del caro energia su famiglie e imprese e sostenere la competitività del paese. Quindi riforma degli oneri generali di sistema, che per le imprese del terziario di mercato arrivano a pesare fino al 26% sulla bolletta elettrica, revisione del meccanismo di formazione dei prezzi dell'energia elettrica e approvvigionamenti tramite acquisti congiunti europei. Queste le ricette proposte da Confcommercio. Come si diceva, governo su questi temi abbastanza silenzioso, centrosinistra che attacca su questo fronte, ma che decide di concentrare la sua polemica di ieri sulla proposta dell'opposizione per l'introduzione in via sperimentale della settimana corta di 32 ore a parità di salario. Il testo calendarizzato in aula, scrive, chi lo scrive? Non lo sappiamo, credo Giorgio Pogliotti, credo, sul Sole 24 Ore, GPOG, credo che sia lui, 10, pagina 10. Il testo calendarizzato in aula è tornato in commissione lavoro di Montecitorio su richiesta della maggioranza, tutta l'opposizione ha protestato, la leader del PD Schlein è andata all'attacco, la destra quando si tratta dei diritti di chi lavora sceglie sempre la strada del rinvio, della fuga, replica il presidente della commissione lavoro della Camera Walter Rizzetto, che dice... questo, oggi di fuga ho visto solo la sua, considerato che avrebbe potuto venire in aula in commissione a spiegarci quanto molti esponenti delle opposizioni non hanno compreso sul testo. La proposta sulla base della relazione della commissione bilancio prevede oneri per almeno 8 miliardi annui in termini di minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali considerando il solo settore privato. Mancano, dice Rizzetto, le coperture. In tutto ciò il quotidiano L'Unità invece rilancia la battaglia, siamo a pagina 6, lo fa con Marco Grimaldi raccontando che la Spagna ha dato appena il via libera alla proposta di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, settimana lavorativa che passa però da 40 a 37 ore e mezzo. Una legge che coinvolgerebbe circa 12 milioni di lavoratori ed è una legge tra l'altro molto dura perché dopo un periodo di transizione multe fino a 10.000 euro al lavoratore per le aziende che non rispettano le nuove regole. Racconta il pezzo di Grimaldi delle sperimentazioni in corso su questo tema e dice bisognerebbe su questo mobilitarsi, per così dire, fuori dal palazzo. Veniamo alla questione ucraina. Il pezzo che secondo me dà un po' più il senso di quello che è successo ieri, al di là della telefonata tra Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin è il pezzo di David Carretta sul Foglio, che prende in realtà le mosse da quello che ha detto Pete Hegseth, che è il segretario della difesa, ossia il ministro della difesa americano, il quale, come già raccontavamo prima, ha detto che gli Stati Uniti non vedono l'ingresso, non vedono possibile l'ingresso dell'Ucraina nella NATO e che l'Europa dovrà pensare lei eventualmente ad una forza di pace insieme ad altri elementi non europei. L'Europa è lasciata sola, scrive Carretta, con l'Ucraina contro Putin, e a gestire la sua sicurezza dopo che Hegseth ha notificato il disimpegno dell'America. Mi sembra un riassunto perfetto. Non abbiamo sentito nessuna proposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Il discorso di Hegseth, dice invece il ministro degli esteri della Lituania, Gabrielius Landsbergis, suona come abbandonare l'Ucraina. I delegati stanno volando a Monaco, dove si tiene da venerdì la conferenza sulla sicurezza, non per negoziare ma per dare a Zelensky la cattiva notizia. Se questo accordo produce un pezzo di carta che garantisce la pace per i nostri tempi, dovremmo chiamarlo Monaco 2, così il ministro lituano. A cosa si riferisce? Alla conferenza del 38, nella quale Regno Unito e Francia cedettero la Cecoslovacchia a Hitler in cambio della pace. Poi non funzionò, come ricordiamo. Molto interessante il pezzo di Giuseppe Sarcina, che riassume a pagina 6 del Corriere della Sera la questione territoriale, perché tra le altre cose che ha detto Hegseth è che l'Ucraina non potrà tornare ai confini precedenti. Ricorda che tutto è iniziato nel 2014, quando dalla base di Sebastopoli i russi iniziarono ad occupare la penisola della Crimea, 26.000 chilometri quadrati, pari al 4,33% della superficie totale dell'Ucraina, la prima risposta di Putin alla rivolta di Maidan, poi la guerra con l'occupazione dei distretti di Donetsk e Lugansk. La Russia controlla 25.900 chilometri quadrati, a questo punto pari circa al 7% della superficie ucraina. In questo momento, considerando tutti i territori occupati, si parla del 20% della superficie dell'Ucraina. Putin però pretende l'annessione delle quattro regioni al completo. Si arriverebbe a circa 131.000 chilometri quadrati, un'area grande come la Grecia. Racconta a pagina 4 di Repubblica, con Paolo Brera, di uno Zelensky informato solo a giochi fatti, e dice anche questo. Attenzione, perché questo è una componente della vicenda ucraina che abbiamo lasciato sotto traccia e che però fa parte di tutto quello che ha raccontato Trump in questi anni. A rendere le cose più difficili per Kiev c'è la visita ricevuta ieri dal segretario del tesoro americano Scott Bessent, un miliardario molto vicino a Trump. È il primo contatto diretto di Zelensky con gli uomini di fiducia del tycoon, ma non hanno parlato solo delle terre rare. È stato un primo audit sugli aiuti inviati all'Ucraina negli ultimi 3 anni, spiega Ruslan Bortnik, direttore dell'Istituto di Politica di Kiev, e prelude a possibili indagini sull'amministrazione Biden e sulla corruzione in Ucraina. Si torna ancora a quello, una vecchia fissazione di Donald Trump. Intanto l'idea della NATO, racconta sempre su Repubblica Claudio Tito, potrebbe essere di una missione ONU sul territorio con soldati europei e cinesi, un contingente di soldati europei e asiatici, senza gli americani ma con i cinesi, e che agisca sotto l'egida dell'ONU in vista dei dialoghi tra Trump e Putin per la possibile tregua in Ucraina. I piani per stabilizzare l'area in caso di intesa iniziano a prendere corpo. Il centro dove le simulazioni sono più avanzate si trova a Bruxelles, nel quartier generale della NATO. Dunque, non si arriverebbe alla dislocazione di 200.000 uomini come era stato ventilato nel recente passato. Detto ciò, l'Europa, anche con la Turchia, non è in grado di mettere in campo un numero di uomini adeguato, e dunque Cina, Corea del Sud, India e Giappone. A quel punto si tratterebbe di una missione autorizzata dalle Nazioni Unite, potenzialmente in grado di soddisfare le richieste di Washington e di Mosca e di scongiurare veti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. ricorda anche su questo fronte, vi ricordo c'è un altro pezzo molto interessante, quello di Angelo Allegri, che trovate a pagina 19 del giornale, che riassume quello in cui si è trasformata l'economia russa in questi anni. La spesa militare di Mosca è pari al 6,7% del prodotto interno lordo, è circa il 40% dell'intero bilancio statale. Non solo, non è solo una questione di numeri, l'intera, ricorda tra l'altro che si traduce in dollari, i dollari in questa cifra, si arriva a 462 miliardi, che è più di quanto spendono, poco più di quanto spendono tutti i paesi europei e la Gran Bretagna insieme. Dice che l'intera società russa è ormai una macchina da guerra, economia orientata a un rigido dirigismo bellico, curriculum scolastici, asilo, università rigidamente militarizzati. C'è un documentario girato di nascosto da un professore che poi è dovuto scappare, che racconta la trasformazione della sua scuola in un centro di reclutamento e di propaganda nei mesi trascorsi dall'invasione dell'Ucraina. Mi sembra un fronte interessante e forse qualcosa di cui anche di questo dovremmo tener conto. Il traffico.
24 mattino.
E siamo con il nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno, eccoci, bentornato.
Sono qui, a tua disposizione.
Allora, io inizierei naturalmente dal dato sulla produzione industriale, il segnale che era atteso, se vogliamo, che però ci conferma la grande difficoltà del paese.
Io l'avevo detto e l'hai fatto, l'hai ricordato anche questa mattina, sono andato in onda le mie parole. Avevo detto, ma vogliamo toglierci le fette di salame dagli occhi oppure no? E questa mia invocazione l'avevo rivolta sia al governo sia all'opposizione. E il problema è che le fette di salame non se le è tolte nessuno. E quindi la valanga negativa ha preso forza. E i risultati che sono stati diffusi ieri sono davvero preoccupanti. Ecco perché credo che di poter dire che l'avevamo vista giusta, cominciando a pubblicare il contatore dei mesi in cui l'industria manifatturiera italiana, invece di andare avanti, andava indietro. E ormai questi mesi sono diventati 23. Allora, a questo punto, seconda invocazione, toglietevi le steffette di salame dagli occhi, perché qui abbiamo dei problemi. Poi potremmo continuare a polemizzare sul generale libico arrestato, mica arrestato, liberato, portato in Libia, e vabbè, c'ha una sua rilevanza. Però attenzione, perché qui c'è un altro dato che va ricordato, la cassa integrazione. E i dati che abbiamo dato una decina di giorni fa sono disastrosi. La cassa integrazione vuol dire che la gente non lavora, qui è bene che si prenda atto di questo. L'energia, qua se non ci salva la pace in Ucraina, stiamo vedendo i soci verdi. L'energia aumenta, le aziende sono in difficoltà, chiedono la cassa integrazione. Cassa integrazione significa soldini pubblici, escono dalle nostre tasche e dopo un po' significa disoccupazione. Insomma, cerchiamo di prenderla sul serio questa situazione. E anche l'opposizione, benissimo parlare, ripeto, del generale libico, ma porco cane, vogliamo concentrarsi su come vanno le aziende e come va l'industria manifatturiera di questo paese, perché guardate che poi alla fine il conto lo paghiamo tutti,
Allora, Fabio, al di là della questione industriale, al di là si fa per dire naturalmente, perché poi come gli ascoltatori sanno, sia qua sia ovviamente soprattutto sul Sole 24 Ore ne stiamo parlando da mesi. Oggi ci sono due interviste importanti, tutte e due a doppia firma, di cui una delle due firme è la tua in entrambe, che sono con Andrea Orcella, amministratore delegato di Unicredit, e Francesco Milleri, il presidente di Delfin, la cassa della famiglia del Vecchio, per intenderci, che entrano nei temi di quelle che sono le grandi partite finanziarie di questi giorni.
Beh, le ultime settimane chi si occupa di finanza è tornato ai vecchi tempi che ormai sembravano del tutto superati, no? Vi ricordate quando c'erano le diatribe Carlo De Benedetti, Raul Zagardini, gli Agnelli, Cesare Romiti, tempi di cui se ne era perso il ricordo, la Mediobanca di Enrico Cuccia, Beh, insomma, nelle ultime settimane ne stiamo vedendo di tutti i colori. 5 offerte pubbliche di acquisto o di scambio di banche tra banche italiane. Beh, finimondo, non sarà mai vista una roba così. E tra i protagonisti spuntano questi due signori che oggi intervistiamo sul Sole 24 Ore, per l'appunto l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcella, e il Francesco Milleri, che guida la Delfin. E sono due personaggi che meritano di essere letti con attenzione, perché Orcella sta facendo di Unicredit davvero la grande banca che punta a rappresentare una realtà del paese analoga a quella di Banca Intesa. Di strada ne deve ancora fare, però ha una presenza sui mercati europei importanti, e adesso punta all'acquisizione della Banca Popolare di Milano, che è molto radicata sul territorio. E dall'altra c'è questo Francesco Milleri, che comunque in 3 anni ha raddoppiato, come spiega l'intervista, il valore di Essilor Luxottica, che mi verrebbe da definire il gruppo, quello che fa occhiali. Ma attenzione, come lui sottolinea nell'intervista, gli occhiali rappresentano il 15-20% ormai del suo giro d'affari, del giro d'affari di Essilor Luxottica, perché l'ha lanciata come azienda protagonista dell'innovazione tecnologica. Ormai gli occhiali, ed è questo, viene incontro a un problema grave di tutta la popolazione, non soltanto italiana, quello della sordità, dell'acustica. Ormai gli occhiali sono diventati un gingillo di tecnologia avanzata, e che poi riesce sempre di più a, non dico a risolvere, ma a minimizzare quei problemi della sordità che davvero rappresentano in una popolazione che invecchia rapidamente, come vediamo dai numeri sull'andamento della demografia, rappresenta un problema serio e avvelena la vita di tante persone.
Grazie Fabio, grazie al nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Le interviste sono tutte e due da leggere, firmate una, quella con Orcella, da appunto il nostro direttore, insieme a Luca Davi, e quella con Francesco Milleri, insieme a Marigia Mangano. Caro Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo, buona giornata.
Altrettanto a te e agli ascoltatori.
Il GR, a dopo.